Una buona giornata da Lele Liguori, questa è Memos di mercoledì 23 giugno. Agricoltura e servizi, raccolta del pomodoro e consegna dei pacchi, sfruttamento e bassi salari in entrambi i casi. Oggi iniziamo la puntata con il racconto di un contesto di sfruttamento del lavoro agricolo, del lavoro dei braccianti in Puglia. La settimana scorsa, su richiesta della Procura di Foggia, sono state arrestate 7 persone tra imprenditori e caporali e 5 aziende del Foggiano e del Molise di grandi dimensioni sono state sottoposte a controllo giudiziario. Centinaia di braccianti reclutati nei ghetti di Borgo Mezzanotte e Torretta Antonacci e portati a lavorare in condizioni di sfruttamento, questo in uno dei periodi più caldi per la diffusione della pandemia, stiamo parlando di un periodo che va dal marzo scorso, dell'anno scorso al febbraio del 2021. Questi lavoratori quanto venivano pagati? 5 euro l'ora oppure 4 euro e mezzo a cassone di pomodoro. Lo stipendio però veniva tagliato dal caporale tutte le volte che il prodotto veniva raccolto male e questo ovviamente veniva stabilito in condizioni del tutto arbitrarie. E poi ancora riposi e ferie che non venivano rispettate, dispositivi di sicurezza quando utilizzati erano a carico dei lavoratori. Allora, saluto e do il benvenuto al primo ospite di oggi che è il procuratore capo di Foggia, il dottor Ludovico Vaccaro. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, ho sintetizzato i termini di quest'ultima inchiesta, dottor Vaccaro, ma questa storia non è unica, anche se qualcosa di inedito però potrebbe esserci, perché questa inchiesta giudiziaria comincia con la denuncia fatta da due lavoratori, due cittadini della Guinea-Bissau. Allora le chiedo di raccontarci che cosa succede e perché è importante che tutto questo appunto parta da una denuncia dei lavoratori.
Sì, allora questa è un'inchiesta che segue tante altre, ormai sono decine di inchieste che negli ultimi anni e negli ultimi mesi si sono susseguite. Sono decine ormai le aziende sottoposte a controllo giudiziario. È importante questa novità del fatto che l'inchiesta parte da una denuncia perché testimonia di un cambiamento di rotta. Provo a spiegarmi. In passato, nei casi di intervento della Procura della Repubblica o delle forze di polizia sui luoghi di lavoro durante i tragitti, i primi a fuggire o nei campi o dai pulmini che li trasportavano erano i migranti, perché percepivano l'intervento della procura come qualcosa che toglieva loro quell'unica possibilità di lavoro. Conseguentemente anche i processi erano assai difficili poi da sostenere, perché veniva meno una delle prove fondamentali, che era la prova dello sfruttamento che veniva dagli stessi lavoratori sfruttati, i quali per lo più non venivano rintracciati. Ora, pian piano, con una serie di inchieste e anche di modifiche dell'attività investigativa, abbiamo recuperato in qualche modo la fiducia, grazie anche agli interventi delle organizzazioni sindacali, la fiducia dei lavoratori sfruttati, per lo più migranti, ma non esclusivamente. E questa denuncia che ha dato origine all'inchiesta di cui lei ha parlato proprio testimonia un cambio di rotta. Non siamo più percepiti come organismi, come un ente che interviene per togliere questa possibilità di lavoro, ma come qualcuno che interviene per ripristinare legalità e per affrancare da condizioni di sfruttamento.
Dottor Ludovico Vaccaro, io prima parlavo dei lavoratori reclutati nei ghetti, citavo Borgo Mezzanotte, Torretta Antonacci. Che cos'è il sistema dei ghetti, cioè dove vengono reclutati i braccianti? Quali sono le condizioni poi di lavoro in quei ghetti?
Sì, allora se mi consente mi fermo un attimo sulla ipotesi di reato. Che cos'è questo caporalato di cui si sente tanto parlare? Il caporalato ha due forme essenziali: il reclutamento della manodopera per avviare i lavoratori presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore, oppure l'utilizzo, sempre dei lavoratori in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno. Poi la legge indica anche quelli che sono i cosiddetti indici di sfruttamento. Quindi l'essenza della fattispecie di reato è proprio data dallo sfruttamento lavorativo approfittando dello stato di bisogno. Questo è il presupposto per capire il sistema dei ghetti. Che sono i ghetti? Sono degli agglomerati abusivi di baracche e abitazioni precarie, ce ne sono tanti nella provincia di Foggia e in varie parti d'Italia, i principali sono quelli appunto del ghetto di Rignano e del ghetto di Borgo Mezzanone. Quest'ultimo ha dimensioni enormi, lei pensi che ci sono periodi in cui sono migliaia le persone, 3-4 mila persone, ovviamente i calcoli sono sempre approssimativi. Questi agglomerati abusivi, dove i migranti vivono in condizioni degradanti, sono il serbatoio del caporalato, perché forniscono la materia prima, ossia i lavoratori in condizioni di bisogno disponibili a lavorare anche in condizioni di sfruttamento, perché se i soggetti vivono in quelle condizioni di degrado e di bisogno, evidentemente sono disponibili ad accettare una condizione lavorativa di sfruttamento, quella stessa condizione che li poneva in una posizione antagonista, cioè ci faceva vedere antagonisti, perché sembrava che l'intervento della procura fosse diretto a togliere loro questa possibilità di lavoro. Ora, se l'essenza del caporalato è appunto la condizione di bisogno di sfruttamento e lo sfruttamento dei lavoratori in stato di bisogno, è evidente che una condizione di illegalità, quale quella che si vive nei ghetti, favorisce il caporalato, tant'è che con un'espressione che a me pare molto significativa, io dico sono il serbatoio del caporalato. Ovviamente la condizione poi di irregolarità impedisce la emersione del fenomeno criminoso. Naturalmente non è questa l'unica causa del caporalato, ma ci torniamo magari nel prosieguo di questa breve intervista.
Sì, tra un momento, perché prima volevo chiederle ancora un aspetto collegato appunto all'intervento della procura in questi contesti. Si diceva l'intervento della procura salva in qualche modo il posto di lavoro, e anche questa è una novità. In che senso, dottor Vaccaro?
Sì, guardi, proprio l'esperienza degli anni passati in cui si interveniva con il sequestro delle aziende comportava sempre quella percezione di un intervento in qualche modo demolitivo della procura, cioè qualcosa che interviene però non risolve il problema. E allora noi, approfondendo lo studio della normativa, abbiamo deciso di utilizzare un istituto che la normativa prevede, e cioè la legge 199 del 2016, che prevede questo: anziché procedere al sequestro preventivo dell'azienda, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre in luogo del sequestro il controllo giudiziario dell'azienda. Quando? Quando questo serve a salvaguardare i livelli occupazionali e anche a salvaguardare la stessa sopravvivenza dell'impresa. Voi pensate che se si intervenisse con il sequestro dell'azienda agricola nel momento del raccolto, che poi è il momento in cui maggiormente si verifica lo sfruttamento dei lavoratori, questo comporterebbe ovviamente delle conseguenze negative e irreversibili sul sistema economico locale. Allora, il controllo giudiziario si chiede al giudice, il pubblico ministero chiede al giudice di nominare uno o più amministratori scelti tra esperti in gestione aziendale, i quali affiancano l'imprenditore e lo conducono, lo accompagnano verso un percorso di legalità. Tra le cose che l'amministratore deve fare è procedere alla regolarizzazione dei lavoratori che prestavano la propria attività in condizioni irregolari, in assenza di un contratto, comunque in condizioni di sfruttamento, al momento dell'intervento. Cioè, per dirla in parole povere, sostanzialmente uno degli interventi che l'amministratore giudiziario fa è far proseguire l'attività dell'azienda, ma in condizioni di legalità, e quindi regolarizzare, sia munendoli di un contratto regolare laddove mancante, sia comunque impedendo che possano essere proseguite le condizioni di sfruttamento. Per cui gli stessi lavoratori che erano sfruttati vengono assunti regolarmente, pagati regolarmente, muniti dei dispositivi di sicurezza, viene loro riconosciuto un orario di lavoro compatibile con quelle che sono le previsioni dei contratti collettivi, il riposo settimanale, le ferie e tutta la normativa regolare. In sostanza, il rapporto di lavoro illecito viene condotto sul binario della legalità e l'azienda continua a lavorare, i prodotti continuano ad essere raccolti, altrimenti marcirebbero sui campi, e l'imprenditore con l'amministratore giudiziario viene condotto su un percorso di legalità. E quindi questo ovviamente ha contribuito a farci percepire non più come un intervento volto, come dire, a entrare a piedi uniti in una realtà economica e portare solo conseguenze negative, bensì come un intervento che ha un valore costruttivo di una situazione di legalità in un campo ovviamente che è pervaso purtroppo dall'illegalità.
Come funziona in questo sistema, come rientra il ruolo poi criminale, no, delle organizzazioni mafiose, perché questo è un po' il soggetto che incombe su tutta questa vicenda, il caporalato, la criminalità organizzata, gli imprenditori, i lavoratori sfruttati. Il ruolo delle organizzazioni mafiose immagino su questo pesi tantissimo.
Allora, premesso che ovviamente delle organizzazioni mafiose si occupa la direzione distrettuale antimafia, per cui io, come dire, mi limito semplicemente a dire quello che risulta dalle nostre inchieste. Non ci risulta un collegamento stabile e diretto della criminalità organizzata locale di matrice mafiosa nel fenomeno del caporalato. Piuttosto all'interno dei ghetti certamente vi sono e operano delle organizzazioni criminali che gestiscono questo traffico illecito del reclutamento e del trasporto dei lavoratori. Questo poi, se vuole, mi dà la possibilità di intervenire su un'altra delle cause del caporalato, che è appunto quella del problema dell'incrocio domanda offerta di lavoro e del trasporto. Ebbene, dicevo, sono organizzazioni che operano all'interno degli ghetti e sono di matrice straniera. Però ovviamente, come puoi immaginare, sono fortemente impenetrabili, perché quella situazione di agglomerati abitativi, abusivi, precari, impenetrabili, ovviamente costituisce un ostacolo enorme allo svolgimento delle attività di indagine, perché è difficile che si abbia la collaborazione di coloro che vivono all'interno ed è molto difficile per gli organi di polizia giudiziaria, anche con strumenti in qualche modo tecnici e sofisticati, penetrare all'interno di questi ghetti.
Allora, lei citava questo fattore dell'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro come una delle questioni che vanno affrontate per risolvere il tema dello sfruttamento, così come anche il problema del trasporto verso i luoghi di lavoro. Dottor Vaccaro, ci fa capire in un minuto di che cosa si tratta?
Sì, glielo dico brevemente. Prima ho parlato di una delle cause del caporalato, che è questo serbatoio di persone che vivono in condizioni degradanti, disponibili a lavorare. Una delle altre cause è il fatto che l'agricoltura ha delle caratteristiche particolari, che in particolare sono due. Uno è quella della urgenza a volte del bisogno di manodopera. Mi spiego, il gran caldo che sta facendo per esempio in questi giorni a Foggia o una serie di piogge impreviste alterano il normale ciclo di produzione e possono imporre la necessità di un ricorso immediato alla manodopera, anche magari in misura più abbondante rispetto a quella programmata. L'altro aspetto è quello che, mentre le fabbriche, le industrie hanno una sede stabilita per cui il trasporto è possibile, le campagne, soprattutto nel foggiano, tenga presente che il territorio di Foggia è di oltre 7.000 km quadrati, per cui capisce bene come è un territorio molto vasto, e le campagne sono disperse in tutto questo territorio. Allora, che cosa fa il caporale e oggi agenzie che hanno preso il posto per creare una parvenza di legalità? Il caporale e oggi le agenzie sopperiscono a queste due esigenze, quella di far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro e di consentire il trasporto e trasportano i lavoratori sui luoghi di lavoro. In sostanza il caporale svolge due servizi. Innanzitutto consente ai lavoratori di incontrarsi col datore di lavoro e d'altra parte li accompagna nei posti di lavoro, ovviamente però sfruttandoli, nel senso che pretende una parte della retribuzione e quindi l'illegalità. Per cui è necessario, per risolvere il problema del caporalato, non solo smantellare questi ghetti, questi insediamenti abitativi abusivi, ma anche introdurre dei sistemi snelli che consentano l'immediato incontro del lecito, della domanda e dell'offerta di lavoro, e predisporre un sistema di trasporti che consenta ai lavoratori di raggiungere, senza dover ricorrere al caporale, i luoghi di lavoro. L'ultima inchiesta ha svelato l'esistenza di un'agenzia che, sotto una parvenza di legalità, a nostro avviso non c'era, garantiva proprio la manodopera alle imprese agricole e il trasporto sui luoghi di lavoro.
Dottor Ludovico Vaccaro, io la ringrazio per essere stato con noi stamattina.
Grazie, grazie a lei e un saluto a tutti i radioascoltatori. Buona giornata.
Era il procuratore di Foggia, Ludovico Vaccaro. Adesso noi proseguiamo la trasmissione. Tra un momento vi introduco la nuova ospite. Buongiorno e benvenuta ad Annalisa Dordoni.
Buongiorno.
Annalisa Dordoni, sociologa all'Università di Milano Bicocca. Allora, l'agricoltura e i servizi, il lavoro bracciantile e quello di Fattorino, addetto alle consegne, da un lato i campi pugliesi, come ce li ha raccontati il magistrato a capo della Procura di Foggia, Ludovico Vaccaro, dall'altro i magazzini della logistica al nord. Ovviamente ci sono delle differenze anche di un certo rilievo, ma una cifra comune, Annalisa Dordoni, sembra ritrovarsi nel patire entrambi queste condizioni, la condizione appunto dello sfruttamento. Perché secondo lei?
Ma innanzitutto è doveroso sottolineare il fatto che spesso si tratta di lavoro migrante e che oggi come oggi, soprattutto nelle società occidentali, diciamo, dei servizi, è connesso a forme emblematiche di sfruttamento e di ricattabilità. Questo perché? Soprattutto perché in paesi come il nostro vi è una struttura del lavoro, una struttura anche dal punto di vista giuridico, che, come dire, costruisce un'impalcatura, un quadro in cui da un lato vi sono bacini e fonti di reclutamento per circuiti di caporalato e dall'altro però vi sono anche situazioni di irregolarità dal punto di vista giuridico. Pensiamo al cosiddetto reato di clandestinità e a tutto ciò che è connesso al cosiddetto pacchetto sicurezza. A cosa conduce? Conduce ad una estrema ricattabilità, perché vi è infatti una estrema facilità di reperibilità di manodopera a basso costo, in nero o sottopagata, e esiste quindi la figura dello straniero irregolare o clandestino, che proprio perché è privo di permesso di soggiorno, di documenti, non può essere assunto o assunta con un contratto di lavoro regolare, ma dall'altra parte, nel momento in cui ha un permesso di soggiorno, è temporaneo e quindi poiché deve essere rinnovato e chi ne fa richiesta di rinnovo necessita di un contratto di lavoro in essere, si crea un legame di fortissima dipendenza e di squilibrio tra diciamo datori di lavoro, che possono essere cooperative, caporali, padroncini di qualsiasi tipo, e lavoratori e lavoratrici. Il problema è proprio la ricattabilità. Nel momento in cui sono ricattabile sarò più sfruttato o più sfruttata. Vediamo anche nella logistica, ci terrei a sottolineare, dopo gli accadimenti che sono avvenuti negli ultimissimi giorni, dall'11 giugno del 2021, pochi giorni fa, un presidio del sindacato Sicobas è stato aggredito e picchiato con bastoni, insomma, lavoratori aggrediti e picchiati alla FedEx TNT a Tavazzano. Poi il 16 giugno, pochi giorni dopo, un'aggressione con mattoni, quindi lavoratori picchiati con dei mattoni a Prato, alla Tech Sprint di Prato, sempre il sindacato Sicobas che sta conducendo, diciamo, delle grandi lotte nel settore della logistica, soprattutto con lavoratori migranti. E purtroppo, in ultimo, l'omicidio di Adil Bellakdim, coordinatore provinciale del sindacato Sicobas a Novara, a Biandrate, in provincia di Novara, durante uno sciopero. Quindi, durante lo sciopero della logistica, i lavoratori erano in presidio di fronte al magazzino Lidl. Questo sindacalista, coordinatore provinciale di Novara del Sicobas, è stato ucciso da un ragazzo molto giovane di 25 anni che guidava un camion e che ha sfondato il presidio con il suo camion, investendo una decina di lavoratori e uccidendone uno. Quindi vediamo come la ricattabilità si trasforma anche in odio, si trasforma in odio contro chi sciopera, perché io non penso ovviamente che vi sia una regia, una costruzione di questo omicidio in senso pratico, ma penso che un clima di ricattabilità e di sfruttamento di certo può far sì che un ragazzo di 25 anni si lanci con il suo camion contro un presidio di lavoratori. Ed è una situazione gravissima, gravissima.
C'è una questione più generale che forse non ha a che fare soltanto con le regole dell'economia e dei contratti di lavoro, che è forse una dimensione culturale, cioè quello a cui ci si sembra assistere è una regressione nella civiltà del lavoro, una progressiva svalutazione del lavoro, per cui il lavoro può essere mal pagato, il lavoro può essere mal considerato. Come ci si contrappone questo processo, questa china che sembra per certi versi inarrestabile?
Certo, e questo è molto importante perché è il passaggio, diciamo, dall'analisi e dall'osservazione della situazione reale al tentativo di modificare lo stato delle cose presenti. E, certamente, in linea generale, servono delle norme che siano capaci di impedire gli abusi e quindi controlli e strumenti in merito al lavoro nero, come diceva prima anche il procuratore. Ma nello stesso tempo vi è una problematica sociale e culturale molto profonda, perché il fatto che il lavoro diviene non standard e atipico non significa soltanto precarietà di vita dal punto di vista di chi lavora, ma significa anche, come dire, dare per scontato che imprese, datori di lavoro, organizzazioni e compagnie anche multinazionali, lo vediamo anche a livello globale, abbiano totalmente il potere, nel senso che nel momento in cui vi è una forte ricattabilità dal lato del lavoro, è ovvio che dal lato del capitale vi è un'avanzata costante. Nello stesso tempo, il problema da porsi, io credo appunto che sia anche che tipo di sicurezza vogliamo. In questa riflessione io vorrei legare la questione della sicurezza del lavoro, della sicurezza nella vita quotidiana che può dare un lavoro dignitoso e la sicurezza rispetto ad esempio ai cosiddetti pacchetti sicurezza che riguardano la sicurezza territoriale e le migrazioni. Il problema qual è? Il problema è comprendere di che sicurezza abbiamo bisogno, perché io credo che si debba di più discutere della sicurezza dal punto di vista del significato condiviso di cosa vogliamo costruire, di come vogliamo arrivare a costruire una sicurezza, nel senso di avere un luogo da poter chiamare casa, avere un lavoro che ci possa offrire una stabilità, una sicurezza, avere dei servizi sociali. Quindi qui rientriamo anche nel discorso della sanità, dei servizi pubblici, della scuola, della formazione, quindi avere dei servizi che ci possano far sentire sicuri. L'abbiamo visto anche durante la pandemia. Cosa significa sicurezza? Non significa tanto sentirci sicuri nei nostri confini, perché ormai in un mondo globale non ha molto senso la sicurezza territoriale, io credo. E in più è anche ingiusto puntare sulla sicurezza territoriale. Invece c'è necessità di una sicurezza che sia stabilità. Quindi, insomma, io spero che ci sia veramente una riflessione da questo punto di vista e una nuova stagione di lotte per la sicurezza, ma una sicurezza reale.
Grazie allora ad Annalisa Dordoni per queste sue riflessioni. Annalisa Dordoni è sociologa all'Università di Milano Bicocca. Grazie per essere stata con noi e buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Chiudiamo la puntata di oggi con una segnalazione. Stasera alle 21 allo spazio Olinda a Milano, nell'ex ospedale Paolo Pini, per la rassegna Da vicino nessuno è normale, c'è la presentazione del libro di Franco Rotelli, Quale psichiatria, taccuino e lezioni. Franco Rotelli è uno psichiatra, è stato uno dei protagonisti della stagione di riforma psichiatrica nella seconda metà degli anni 70, la chiusura dei manicomi con la legge Basaglia del 78, la legge che poi porta il nome del grande psichiatra Franco Basaglia, di cui Rotelli è stato uno dei principali collaboratori. Sarà interessante ascoltarlo, anche perché il modello Basaglia oggi sta vivendo giorni difficili, soprattutto in Friuli Venezia Giulia. Alla presentazione del libro stasera alle 21 di Franco Rotelli introdurrà Thomas M. Negger di Olinda, coordinerà poi i diversi interventi Massimo Cirri. Lo spazio Olinda si trova a Milano, via Ippocrate 45, l'appuntamento è per stasera alle 21. Poi vi ricordo, prima di chiudere, ultime 24 ore per l'operazione Primavera, i biglietti sono acquistabili sul sito della radio. Quei biglietti sono un sostegno importante per l'indipendenza e l'autonomia di Radio Popolare, si possono acquistare, l'estrazione dei premi è fissata per domani, 24 giugno. È proprio tutto, con Memos ci sentiamo domani alle 13. Ciao, Daniele Liguori.